Opo Cristo Patrimonio Servizio, il patrimonio dell'INAIL, gli appalti di lavori, servizi e forniture. Lettura con sintetizzatore vocale by Paolo Puglisi. 1. Patrimonio dell'INAIL. 1.1 Premessa. La struttura amministrativa è incaricata della gestione del patrimonio. Le attività connesse al patrimonio immobiliare vengono svolte dalla Direzione Centrale Patrimonio e dalle direzioni regionali. In particolare, la Direzione Centrale Patrimonio gestisce le strategie generali ed i progetti innovativi, garantendo anche l'uniformità delle azioni amministrative sul territorio, mentre le direzioni regionali curano, all'interno dell'ufficio attività strumentali, tutti gli aspetti legati alla gestione amministrativa degli immobili, locazioni, manutenzioni, procedure di vendita e istruttorie per i nuovi acquisti. Alla gestione del patrimonio collaborano anche la consulenza tecnica per l'edilizia e le consulenze tecniche regionali nell'ambito delle diverse direzioni regionali. I numeri della gestione. Nonostante le dismissioni immobiliari che hanno riguardato l'istituto, ancora oggi risultano in gestione 100 immobili istituzionali 1.009 euro MLN barra euro, 200 immobili a reddito 1.396 euro MLN barra euro, 5 tra centri protesi e punti cliente 41 euro MLN barra euro, 6 aree EIM in costruzione 23 euro MLN barra euro, unità ex ship 340 euro MLN barra euro. In relazione agli stessi numeri parlano di circa 1.700 locatari e di circa 60 milioni di euro di canoni annui da gestire. 1.2 Le tipologie di immobili. Gli immobili dell'istituto tradizionalmente si dividono in beni utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale ed immobili a reddito. All'interno degli immobili con destinazione istituzionale si distinguono locali ad uso ufficio e spazi destinati a centri medico-legali, ambulatori, utilizzati anche per prestazioni di pronto soccorso o centri di fisioterapia ove previsti. Un caso a sé sono i centri protesi Vigorso di Budrio, filiale di Roma e, in futuro, Lamezia Terme, ed i centri di riabilitazione Volterra, destinati a trattamenti ad alta densità di cura. Agli stessi si sono aggiunti recentemente anche i centri di ricerca ex ISPESL di Lamezia Terme e Roma. Gli immobili a reddito, a loro volta, si distinguono in immobili con destinazione residenziale ed immobili commerciali. A seguito di precedenti operazioni di dismissione degli immobili di proprietà dell'istituto, realizzate sulla base di leggi dello Stato, gran parte di detto patrimonio è stato ceduto a terzi. 1.3 La vendita degli immobili di proprietà dell'INAIL. La vendita degli immobili a reddito di proprietà degli enti previdenziali è stata dapprima regolamentata dalla legge 104/96, con cui sono stati predisposti i cosiddetti piani di cessione, ordinario e straordinario, la cui attuazione è stata concretamente avviata nell'anno 2015, con il decreto legge N. 351/2001, convertito con modificazioni nella legge N. 410/2001, con cui hanno preso il via le successive operazioni di cartolarizzazione denominate SHIP 1 e SHIP 2. Peraltro, nell'anno 2008 lo Stato, con il decreto legge 30 dicembre 2008, convertito con modificazioni in legge N. 14/2009, ha ritenuto concluse le suddette operazioni di cartolarizzazione ed ha stabilito che tutte le unità immobiliari invendute all'1 marzo 2009 fossero retrocesse, rivendute agli originari proprietari con l'obbligo, peraltro, di continuare le attività di vendita sino alla loro completa alienazione. La citata legge N. 14/2009 ha previsto che gli enti debbano continuare le operazioni di vendita in corso al momento della retrocessione, attenendosi per quanto possibile alle regole già stabilite nell'ambito della seconda operazione di cartolarizzazione, e ciò anche al fine favorire l'accesso alla prima casa di abitazione da parte degli inquilini. Di conseguenza le procedure di cessione, tuttora in corso, prevedono la vendita delle unità retrocesse tramite asta pubblica fatta salva la possibilità di acquisto riservata agli inquilini in regola con il pagamento dei canoni nel rispetto di tutte le altre previsioni normative e regolamentari. 1.4 Politiche di gestione patrimoniale. La gestione del patrimonio immobiliare da parte dell'istituto non costituisce attività commerciale, avendo il solo fine di contribuire, assieme al sistema degli investimenti immobiliari e al mantenimento delle riserve tecniche dell'istituto. In vista di tale finalità le unità immobiliari a reddito, sia residenziali che commerciali, sono cedute in locazione a soggetti terzi, mediante contratti di natura privatistica. Ordinariamente, il processo locazione ha inizio con la ricerca di un possibile locatario dell'unità immobiliare di proprietà. Sono fatte salve le ipotesi di locazione di immobili aventi una specifica destinazione per legge o quelle in cui già in fase di acquisto sia stato stabilito chi debba essere il conduttore. Riguardo ai residenziali rileva la particolare natura pubblica dell'ente. In relazione a questi ultimi, difatti, la legge ha stabilito quali siano le categorie di possibili conduttori e le rispettive percentuali di assegnazione. In particolare agli sfrattati dovrà essere riservato il 50% delle unità che si rendano disponibili ed un altro 15% dovrà essere destinato, previa comunicazione dei comandi competenti, agli appartenenti alle forze dell'ordine interessati da trasferimenti d'ufficio per i quali le amministrazioni di competenza fanno pervenire le relative graduatorie di assegnazione. Il restante 35% sarà assegnato a soggetti terzi tutti concorrenti in un'unica graduatoria il cui punteggio terrà conto di reddito, stato familiare ed altri coefficienti che ne garantiscano una destinazione sociale. Diverse sono le procedure previste per la ricerca di locatari di unità immobiliari commerciali libere. In questo caso la procedura inizia con una prima valutazione circa il più probabile valore locativo del bene, laddove lo stesso, sulla base di un parere tecnico formulato dalle consulenze tecniche regionali, dovesse essere ritenuto superiore a 50.000 euro, viene richiesta della direzione regionale competente una stima dello stesso da parte di una commissione centrale di congruità, formata da professionisti estranei all'istituto, che sulla base di un'accurata istruttoria determina, in via definitiva, il valore locativo del immobile. A questo punto ha inizio una procedura ad evidenza pubblica, mediante la quale viene individuato un soggetto disponibile ad assumere in locazione il bene. Alla stipula del contratto di locazione provvede la direzione regionale, competente per territorio, per ciò che concerne lo svolgimento delle attività di gestione patrimoniale mediante la realizzazione di lavori pubblici, le amministrazioni dello Stato, ai sensi del D.LGSN 163-2006 SMI e del Decreto del Presidente della Repubblica N. 207-2012, adottano il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori da effettuare, ai fini della predisposizione della programmazione triennale dei LL.PP, e dell'elenco annuale, è necessario tenere conto del limite normativamente previsto per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che, a decorrere dal 2011, è stato determinato nella misura del 2% del valore degli stessi. 1.5 politiche di investimenti immobiliari. L'Istituto, su disposizioni di legge, acquista immobili anche a garanzia delle riserve tecniche atte a garantire la copertura di oneri futuri. Pagamento delle rendite. La principale norma di riferimento ancora oggi rimane l'articolo 65 della legge N. 153-69, che prevede la possibilità per tutti gli enti previdenziali di investire i fondi disponibili, vale a dire le somme eccedenti la normale liquidità di gestione. Gli acquisti riguardano sia edifici adibiti ad uso istituzionale, uffici, centri medici legali e riabilitativi, centri protesi, sia immobili a reddito con finalità di pubblica utilità. Gli acquisti immobiliari vengono effettuati sulla base di appositi piani di impiego deliberati dal presidente dell'istituto e successivamente sottoposti all'approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Ministeri Vigilanti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze, seguendo le procedure fissate dal Regolamento per gli investimenti immobiliari, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in data 15 dicembre 2005, nonché dalla legislazione di settore successiva. Principio immanente è l'importanza per l'INAIL, in quanto istituto assicuratore, di valorizzare al massimo il proprio patrimonio immobiliare, e quindi investire avendo come fine la maggiore redditività possibile per costituire riserve atte a garantire la copertura di oneri futuri. Pagamento delle rendite. Negli ultimi tempi la tematica relativa agli investimenti immobiliari è stata interessata da una notevole evoluzione normativa che ha comportato una considerevole modifica del precedente quadro di riferimento. Il punto di partenza della citata evoluzione normativa è rappresentato dalla legge N. 244-2007, legge finanziaria per il 2008, ai sensi della quale l'istituto può destinare, a partire dall'1 grado gennaio 2008, un importo massimo corrispondente al 7% dei fondi disponibili, ossia delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione. ad investimenti immobiliari, realizzabili esclusivamente in forma indiretta. Si descrivono di seguito le diverse tipologie di investimento immobiliare, con la relativa normativa di riferimento. 1.5.1 Investimenti a reddito. Per ciò che concerne gli investimenti a reddito, va effettuata una distinzione tra gli investimenti da effettuare in via indiretta e quelli da realizzare in forma diretta. 1.5.1.1 Investimenti in forma indiretta. Gli investimenti che attualmente l'istituto è chiamato ad effettuare in forma indiretta riguardano esclusivamente quelli ex articolo 33 del DLN 98/2011, convertito nella legge N 111/2011, che stabilisce la creazione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di una società di gestione del risparmio, con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da enti territoriali o altri enti pubblici, nell'intento di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Tali fondi possono investire direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Per la sottoscrizione dei predetti fondi è stata prevista, dalla normativa di cui si tratta, la destinazione di una somma pari al 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge N. 153/1969 per gli enti pubblici, di natura assicurativa o previdenziale. 1.5.1.2 Investimenti in forma diretta. 1.5.1.2.1 Interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, a uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, legge 77/2009. In seguito al terremoto verificatosi in Abruzzo, il legislatore è intervenuto per fronteggiare tale emergenza e pertanto, con la previsione di cui alla legge N. 77 del 24 giugno 2009, ha incluso, nell'ambito degli investimenti degli enti previdenziali relativi al quadriennio 20.092.012, gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma. Tale previsione normativa è stata successivamente attuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con un'ordinanza che ha confermato l'inclusione degli interventi in Abruzzo tra le finalità di pubblico interesse che l'INAIL, in quanto rientrante nel novero degli enti previdenziali, è tenuto a perseguire. Da ultimo la legge N. 122/2010 ha disposto che, fatti salvi gli investimenti da effettuare in via indiretta in Abruzzo, le restanti risorse finanziarie fossero destinate dagli enti previdenziali al acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche. Nell'ambito di tale quadro normativo l'istituto ha ritenuto di destinare il 50% dei fondi disponibili, relativamente al triennio 20.092.012, al programma di ricostruzione in Abruzzo. Successivamente l'INAIL, considerato che alla luce dell'evoluzione della normativa in materia gli unici investimenti in forma diretta erano rimasti quelli riferiti all'emergenza Abruzzo e viste le criticità ed i gravi ritardi nella realizzazione degli investimenti, ha rilevato la necessità di attivarsi, con carattere di urgenza, nei confronti del legislatore per ricondurre anche detti investimenti alla forma diretta. A tale proposta di modifica normativa è stata data attuazione con la legge N. 14/2012, con la quale è stato consentito agli enti previdenziali di proseguire, per l'anno 2012, gli investimenti in Abruzzo anche in forma diretta. 1.5.1.2.2 Iniziative di acquisto di immobili da destinare in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8.4 della legge 122/2010. L'articolo 8.4 della legge 122/2010 ed il relativo decreto di natura non regolamentare del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato in data 18 giugno 2011 prevedono che gli investimenti di cui si tratta vengano realizzati secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio. 1.5.1.2.3 Iniziative incluse nei piani di investimento già approvati al 31 dicembre 2007 e rifinanziati al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'articolo 2,4 sexies della legge 10/2011. La legge, CD 1000 proroghe, N. 10-2011 prevede la facoltà per gli enti pubblici previdenziali di proseguire l'attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti organi alla data del 31 dicembre 2007 ed approvati dai ministeri vigilanti, subordinatamente all'adozione da parte dei medesimi organi entro il 31 dicembre 2011 di provvedimenti confermativi delle singole iniziative inserite nei piani. Il commissario straordinario pro tempore, con determinazione N. 53-2010, ha approvato la realizzazione di N. 7 iniziative rispetto a quelle deliberate nel 2007, individuate sulla base della verifica effettuata in ordine all'attualità delle proposte, alla loro aderenza ai criteri definiti in merito dal CIVE e dalla sussistenza dell'interesse all alienazione dei beni da parte dei soggetti proprietari. 1.5.2 Investimenti istituzionali. Gli investimenti istituzionali che l'INAIL può effettuare si riferiscono sia ad iniziative per l'acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi dell'istituto, compresi quelli di proprietà FIP assegnati alle strutture INAIL, sia ad iniziative di acquisto o costruzione di immobili da destinare a poli logistici integrati, case del welfare. 1.5.2.1 Immobili da destinare a sedi dell'istituto. La vigente normativa in materia che disciplina i rapporti di locazione e di assegnazione dei beni conferiti al FIP, in relazione all'alienazione degli immobili stessi, dispone che il contratto di locazione prevede il diritto di prima offerta a favore dell'Agenzia del Demanio, per sé e per conto dello Stato e, per esso, delle amministrazioni utilizzatrici. Da tale disciplina discende l'attribuzione, in capo alle amministrazioni utilizzatrici dei beni conferiti al fondo, di un vero e proprio diritto di prelazione legale sul bene stesso. In tale ambito vengono individuati gli investimenti che l'istituto effettua per la fattispecie di cui si tratta. 1.5.2.2 Poli logistici integrati, casa del welfare. Il progetto relativo alla costituzione della casa del welfare, avviato dalla L. 24 dicembre 2007, N. 247, protocollo sul welfare, delinea un modello organizzativo volto a realizzare, attraverso sinergie logistico-funzionali tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli enti previdenziali e assicurativi vigilati, una complessiva razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici territoriali, al fine di conseguire, nell'arco del triennio 20.102.012, un considerevole risparmio finanziario e al contempo mirare al miglioramento dell'azione amministrativa e della qualità dei servizi erogati. In sostanza, la gestione comune di uno stesso immobile da parte delle sopra indicate amministrazioni e la razionalizzazione dei relativi spazi appare una soluzione idonea sia alla realizzazione di ingenti risparmi, sia a garanzia di una migliore accessibilità ai servizi e di una maggiore personalizzazione della risposta all'utenza. La normativa successivamente intervenuta ha più volte promosso e disciplinato il progetto per la realizzazione di sinergie ed il conseguimento dei risparmi indicati in premessa, anche autorizzando a tal fine gli enti previdenziali e assistenziali a stipulare con il Ministero del Lavoro apposite convenzioni che prevedano il riconoscimento al predetto Ministero di canoni e oneri agevolati, in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni logistiche e funzionali. Infine, è stata stipulata dal Ministero del Lavoro, dall'INPS, dall'INAIL e dall'INPDAP una convenzione quadro per la costituzione di poli logistici integrati a livello territoriale che, oltre al modello casa del welfare, prevede la possibilità di stipulare accordi bilaterali per l'attivazione di progetti di integrazione logistico-funzionale delle strutture e dei servizi, dando priorità all'integrazione con le sedi del Ministero del Lavoro, qualora l'assetto logistico e organizzativo delle amministrazioni interessate non consentisse, in sede di prima attuazione, la realizzazione del livello più ampio di integrazione. 1.6 Gli investimenti immobiliari. Con provvedimento governativo del 1998 era stata fortemente limitata la possibilità di effettuare investimenti immobiliari e la liquidità relativa a tale forma di investimento veniva depositata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a rendimento zero. Dall'anno 2005, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Istituto è stato autorizzato ad effettuare investimenti in titoli di Stato per un importo complessivo in valore nominale di 684 milioni euro, a seguito dell'accorpamento dell'ex Ipsema, con l'incorporazione del portafoglio titoli posseduto dall'ex ente, il plafond autorizzato per investimenti in titoli di Stato ad oggi ammonta ad 744 milioni euro. 2. Appalti pubblici. 2.1. Cenni introduttivi. Per la realizzazione dei lavori, manutenzione, ristrutturazione o trasformazione degli immobili di proprietà, costruzione di nuovi edifici, per l'affidamento dei servizi e per acquisto di forniture l'ente, stante la rilevanza dell'interesse pubblico, utilizza contratti ad evidenza pubblica. La materia relativa agli appalti di qualsiasi genere posti in essere dalle amministrazioni pubbliche è oggetto di costante attenzione e regolamentazione da parte del legislatore sia nazionale che comunitario. Stante la natura del soggetto appaltante, la rilevanza dell'interesse pubblico, il rilievo economico, l'appalto pubblico in relazione all'oggetto si articola in tre categorie: appalto di lavori pubblici, appalto pubblico di servizi e appalto pubblico di forniture e appalti misti regolati da normativa nazionale e comunitaria, recepite dall'INAIL, anche con integrazioni, nel proprio regolamento di amministrazione e contabilità. 2.2. Appalti pubblici di lavori. Al fine di poter attivare le procedure di gara di un lavoro pubblico è necessaria la presenza di una progettazione estremamente completa, esecutiva, ma è possibile indire una gara in presenza di progettazione definitiva e o preliminare nel quale la progettazione esecutiva e o definitiva è affidata all'appaltatore insieme alla esecuzione dei lavori. Incombe all'amministrazione l'obbligo della programmazione triennale dei lavori da allegare al bilancio di previsione e da inviare anche all' autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Figura di rilievo e con compiti specifici nell'appalto dei lavori pubblici è il responsabile unico del procedimento, appartenente al ramo tecnico dell'amministrazione, che segue tutta la procedura dell'appalto, dalla fase della progettazione preliminare sino al collaudo dell'opera. Quindi, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, gara, esecuzione del lavoro, eventuale contenzioso, collaudo. 2.3. Appalti pubblici di servizi. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto tra l'amministrazione pubblica e un operatore economico, che può essere persona fisica o giuridica o un ente pubblico fornitore di servizi, avente a oggetto le prestazioni di servizi elencati negli allegati 2A e 2B del D.LGS N.163/2006 e SMI. Oggetto degli appalti di servizi è sostanzialmente la produzione di un'utilità da parte dell'affidatario della prestazione, ovvero lo svolgimento di un'attività volta a soddisfare un interesse del committente pubblico. 2.4. Appalti pubblici di forniture. L'appalto pubblico di fornitura è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto fra la pubblica amministrazione e un operatore economico che ha per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto. In particolare sono appalti di fornitura sia i contratti a esecuzione periodica, sia quelli che si realizzano in un'unica soluzione ovvero in unico contesto. Si tratta di una categoria ampia, comprensiva di molteplici rapporti giuridici, comunemente caratterizzati dall'impegno di fornire cose mobili, prestazioni di dare a differenza degli appalti pubblici aventi ad oggetto lavori e servizi che consistono in prestazioni di fare per un'amministrazione pubblica secondo i suoi particolari bisogni. 2.5. Appalti misti. Si parla di appalti misti quando l'oggetto dell'appalto è complesso e ricomprende contestualmente prestazioni di diversa natura, esecuzione di una fornitura, realizzazione di un'opera, prestazione di un servizio. 3. Principi della contrattualistica pubblica. Al fine di garantire la rispondenza del contratto allo specifico interesse pubblico di cui l'ente è gestore, è necessario che esso formi la sua volontà attraverso provvedimenti capaci di esternare l'iter seguito ed idonei ad evidenziare le ragioni di pubblico interesse che lo inducono a concludere un determinato contratto e a scegliere una determinata controparte. La disciplina dell'evidenza pubblica va spiegata con la necessità di assicurare la rispondenza del contratto alla funzione e di garantire il principio del rispetto della legalità che impone alla PIA di comportarsi in modo trasparente e imparziale, garantendo i principi della massima concorrenza tra le imprese e della par condicio tra i concorrenti, eliminando il rischio di discriminazioni. Il procedimento di evidenza pubblica è un procedimento articolato in tre fasi: la determinazione a contrarre, la scelta del contraente e relative determinazioni, la stipula e gestione del contratto, la determina a contrarre segna l'apertura dell'iter procedimentale, EL, atto con il quale l'amministrazione, nel caso dell'istituto il dirigente, titolare di budget, manifesta il proposito di addivenire alla conclusione di un determinato contratto. Con tale provvedimento viene fissato il progetto di contratto, il suo contenuto, la spesa prevista, il metodo da seguire per la scelta del contraente. La sua mancanza determina l'illegittimità di tutti gli atti della sequenza procedimentale ed incide sulla legittimità e l'efficacia del contratto di cui costituisce il presupposto. La seconda fase del procedimento ad evidenza pubblica è costituita dalla scelta del contraente. Tale fase è quella in cui sono più evidenti i poteri pubblicistici e più rigide le procedure che disciplinano il loro esercizio. È proprio tale fase a caratterizzare i contratti della PA come contratti ad evidenza pubblica. Per l'amministrazione la scelta del contraente è limitata in quanto deve cadere su imprenditori la cui idoneità tecnica, morale, economico-finanziaria sia stata preventivamente accertata. Deve essere fondata sul principio della concorrenza sollecitata da un'idonea pubblicità, deve avvenire secondo metodi tipici, deve essere determinata preventivamente, in modo meccanico, sulla base cioè di elementi obiettivi, di cui il prezzo è solo uno dei parametri. Le procedure di scelta del contraente sono la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata, la procedura in economia agli acquisti in convenzione o tramite mercato elettronico con SIP. La gara pubblica si conclude con l'aggiudicazione definitiva, atto con il quale la stazione appaltante, dopo aver accertato la presenza di tutti i requisiti dichiarati in sede di gara, proclama il vincitore. I contratti della PA vanno conclusi. La sottoscrizione del contratto costituisce la terza fase, per iscritto, a pena di nullità rilevabile, anche d'ufficio, essendo la forma scritta richiesta ad substantiam. 3.1. Il quadro normativo di riferimento esterno. Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, con cui è stato emanato il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/C.E e 2004/18/C.E, che riunisce in un unico corpo normativo le discipline degli appalti di lavori, forniture e servizi precedentemente contenute in svariate distinte fonti normative. Articolo 26 della legge 488/99, modificato da ultimo con il DL 95/2012, convertito in legge 135/2012, che ha istituito il sistema di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso la previsione di convenzioni stipulate per il tramite della Consip S.p.A. Le amministrazioni statali centrali e periferiche devono approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando tali convenzioni, mentre le restanti pubbliche amministrazioni, tra cui l'INAIL, possono, invece, utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili. Legge 27 dicembre 2006, articolo 1,450, modificato dall'articolo 7,2 del DL 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 94/2012, che prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui l'INAIL, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici. DPR 5 ottobre 2010 n. 207, GU 10 dicembre 2010, regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici entrato in vigore l'8 giugno 2011. Interno. Delibere INAIL n. 500/2007 e n. 78/2008, che hanno comportato l'intervento di reingegnerizzazione della funzione acquisti con l'accentramento a livello regionale degli acquisti di beni e servizi e dell'esecuzione di lavori pubblici entro determinate soglie. L'istituzione, a far data dall'1 ottobre 2008 ad opera della circolare n. 53/2008, del Servizio Centrale Acquisti quale unico centro di responsabilità per la gestione in modo accentrato delle procedure di gara, di acquisto di forniture, servizi ed esecuzione di lavori per la Direzione Generale, con eccezione di quelle di acquisizione di forniture e servizi informatici e di telecomunicazione che restano di competenza della DOCSIT. A seguito del nuovo quadro normativo introdotto dal Codice dei Contratti, si è proceduto all'adeguamento ed aggiornamento delle norme regolamentari interne dell'Istituto in materia contrattuale, che si presentavano, in alcuni casi, in contrasto con norme di rango superiore ed il nuovo modello organizzativo dell'Istituto. Sono state pertanto emanate le seguenti delibere attualmente in fase di ulteriore aggiornamento. Delibera Presidente Commissario Straordinario N. 31 del 27 febbraio 2009, che ha approvato le modifiche apportate al regolamento amministrativo contabile dell'Istituto. Determina del Presidente N. 281 del 7 ottobre 2011, che ha apportato modifiche all'articolo 17 del regolamento per le spese in economia, approvato con delibera del Presidente Commissario Straordinario 47 del 14 aprile 2010. 3.2. Procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori. Introduzione. Le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori disciplinate dalle norme summenzionate costituiscono il fondamento della contrattualistica pubblica. Attraverso i procedimenti che saranno di seguito descritti, l'Istituto individua il soggetto con il quale stipulerà un contratto per la fornitura di beni, l'erogazione di servizi e l'esecuzione di lavori. A differenza del privato, che è libero di scegliere il contraente esclusivamente sulla base delle proprie esigenze, l'amministrazione pubblica è vincolata a seguire delle regole poste a tutela dell'interesse pubblico e quindi della qualità della prestazione e a garanzia dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e concorrenzialità. Tuttavia, in relazione ad oggetto e importo dell'affidamento, la normativa prevede procedure più o meno formali e regolamentate, procedure ad evidenza pubblica, nelle quali rientrano le procedure aperte e ristrette rivolte ad una pluralità di operatori economici in ambito nazionale e comunitario, procedure negoziate rivolte ad operatori economici scelti dalla stazione appaltante, nelle ipotesi previste dalla legge Art. 56 e 57 del D.LGS 163/2006, procedure in economia mediante cottimo fiduciario e affidamento diretto, rivolte ad operatori economici di fiducia della stazione appaltante, per acquisizioni nei casi e per importi individuati dalla stessa normativa, adesione alle convenzioni e dal mercato elettronico con SIP per acquisti di beni e servizi. 3.3. Cenni sulle procedure ad evidenza pubblica. Fermo restando l'attuale quadro normativo in materia di adesione alle convenzioni e dal ricorso al mercato elettronico con SIP, le procedure aperte e quelle ristrette costituiscono la regola per l'acquisizione di beni e servizi ed esecuzione di lavori da parte delle pubbliche amministrazioni, in quanto garantiscono la più ampia partecipazione degli operatori economici sul mercato e maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, in ossequio ai principi summenzionati. La procedura negoziata, invece, costituisce una eccezione ed è ammessa solo in ipotesi tassative previste dalla normativa e con particolari formalità. Le procedure aperte sono definite dal codice come procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare offerta, mentre quelle ristrette sono le procedure alle quali ogni operatore può chiedere di partecipare e in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori invitati dalle stazioni appaltanti con le modalità stabilite dal codice. Dal punto di vista operativo, questo comporta che la procedura aperta è costituita da un'unica fase in cui gli operatori, sulla base di un bando pubblicato dalla stazione appaltante, inviano sia la domanda di partecipazione corredata dai documenti attestanti il possesso dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica, sia l'offerta tecnica ed economica. La procedura ristretta è costituita da due fasi. Nella prima, gli operatori interessati, sulla base di un bando pubblicato dalla stazione appaltante, inviano la domanda di partecipazione e i documenti attestanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e quelli soggettivi. Successivamente la stazione appaltante invia una lettera di invito a presentare l'offerta. Una volta autorizzata la procedura, si può procedere alla pubblicazione del bando di gara, documento che rappresenta la lex specialis della gara, cioè fissa le regole specifiche per la partecipazione, per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione della singola procedura di gara. Poiché tali regole sono particolarmente dettagliate, il bando non può contenere tutte le informazioni ad esso. Viene allegato il disciplinare di gara e il capitolato d'oneri che ne costituiscono parte integrante. Sono previste diverse forme di pubblicità a seconda dell'importo presunto del contratto posto a base di gara, che determina la soglia dell'ambito nazionale o comunitario degli operatori economici ai quali si rivolge. salvo alcune eccezioni previste dal codice dei contratti e dal relativo regolamento di attuazione, per i lavori d'importo pari o superiore a euro 5.000.000 oltre IVA e, per forniture di beni e servizi pari o superiori a 2 milioni euro oltre IVA, è necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana e su quella della Comunità Europea e, alla gara, possono partecipare anche operatori che hanno sede nei paesi della Comunità. È prevista, inoltre, la pubblicità per estratto anche sui quotidiani a diffusione nazionale e locale in numero variabile a seconda della tipologia e dell'importo della gara, nonché su vari siti internet. Ulteriore onere posto a carico delle stazioni appalti e dei partecipanti alla gara è il pagamento della tassa all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici, introdotto dall'articolo 1,67 della legge 23/12/05n/266 e disciplinato con delibera dell'autorità medesima del 26 gennaio 2006, modificata da ultimo con delibera 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità e all'entità del versamento del contributo. Espletamento della gara. Per le gare indette dall'Istituto è prevista la nomina di una commissione incaricata dell'esame dei requisiti dei partecipanti e della valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione, nominata con provvedimento del direttore generale. La commissione, che può avere al massimo 5 membri, funziona come collegio perfetto. Alle sedute della commissione possono assistere i membri del collegio sindacale ed il magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo. Tutte le attività svolte e le decisioni prese dalla commissione in ciascuna. La prima attività della commissione consiste nell'esame dei documenti amministrativi presentati dai partecipanti, costituiti in gran parte da autodichiarazioni dai quali risulta il possesso dei requisiti di capacità tecnica e quelli soggettivi richiesti nel bando ai fini dell'ammissione. Terminata la verifica dei requisiti dei partecipanti, la commissione procede alla valutazione delle offerte degli ammessi alla gara sulla base dei criteri stabiliti nel bando e sui allegati nel bando di gara, che sui allegati debbono essere individuati, infatti, i criteri di aggiudicazione tra quelli previsti dal codice degli appalti: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa. Nel primo caso la gara è aggiudicata al concorrente che offre il prezzo più basso, nel secondo caso oggetto di valutazione sono sia il prezzo che la qualità tecnica dell'offerta, ai quali viene attribuito un punteggio sulla base di criteri prefissati nel bando stesso, e la gara è aggiudicata all'offerta che ottiene il punteggio totale maggiore, qualità più prezzo. Al termine dei lavori la commissione stila una graduatoria individuando il concorrente risultato migliore offerente, in applicazione dei criteri brevemente illustrati. Inoltre, se la commissione rileva la presenza di offerte anormalmente basse individuate con metodi diversi a seconda che si tratti di gara da aggiudicare con il metodo del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione stessa deve trasmettere gli atti al responsabile del procedimento per la verifica della congruità delle offerte. Solo a seguito di esito positivo di tale verifica, la commissione in una nuova seduta pubblica dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente giudicato non anomalo. Naturalmente, in caso non vi siano offerte anormalmente basse, la commissione dichiarerà direttamente l'aggiudicazione provvisoria e trasmetterà i verbali all'ufficio competente per i successivi adempimenti. La stazione appaltante, comunque, potrà in ogni caso verificare la congruità dell'offerta qualora la stessa appaia anormalmente bassa. Aggiudicazione definitiva. Il codice degli appalti ha articolato il procedimento di aggiudicazione, ponendo a carico della stazione appaltante una serie di adempimenti che illustriamo sinteticamente solo nella parte che interessa ai nostri fini. Come accennato nel paragrafo precedente, la documentazione prodotta dai concorrenti è costituita prevalentemente da autocertificazioni e, pertanto, prima di procedere alla dichiarazione di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante deve richiedere all'aggiudicatario e al secondo che segue in graduatoria la produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica dichiarati in sede di gara, bilanci, camera di commercio, attestati dei servizi e o forniture eseguite per altri committenti, eccetera. Contemporaneamente, la stazione appaltante deve acquisire i certificati per la verifica dei requisiti di carattere soggettivo dichiarati dal aggiudicatario in sede di gara, casellario giudiziale, DURC, certificato di regolarità fiscale e contributiva, certificato antimafia, certificato del tribunale fallimentare, eccetera. Effettuata con esito positivo tali verifiche, la stazione appaltante emette il provvedimento con il quale dichiara l'aggiudicazione definitiva, che chiude la fase procedimentale dell'espletamento della gara. Tale determina deve essere comunicata a tutti i partecipanti e, a partire da tale comunicazione comincia a decorrere, non solo il termine di 30 giorni per proporre ricorso, ma anche il termine di 35 giorni durante i quali alla stazione appaltante è inibito stipulare il contratto. Prima della stipula del contratto, tra i vari adempimenti previsti a carico della stazione appaltante vi è quello di pubblicare un avviso contenente le informazioni inerenti l'esito della gara. L'avviso è pubblicato nelle stesse forme e con le stesse modalità del bando di gara. Stipula del contratto intervenuta l'aggiudicazione. La stipula del contratto deve avvenire entro 60 GG, ai fini della stipula del contratto. La stazione appaltante richiede solitamente la cauzione definitiva, le eventuali polizze assicurative, l'indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, nonché i dati anagrafici e codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di esso, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010. Eventuali atti costitutivi di raggruppamenti d'imprese. 3.4 Procedure in economia. Nel novero delle modalità di scelta del contraente rientrano anche le procedure in economia disciplinate all'articolo 125 del Codice degli Appalti. Trattasi, in sostanza, di procedure in cui si perviene alla scelta del soggetto cui affidare il lavoro, il servizio o la fornitura attraverso un procedimento più snello rispetto a quello richiesto nell'espletamento di una gara pubblica descritto nel precedente. Con l'entrata in vigore del codice è stata ravvisata la necessità di emanare un regolamento che disciplinasse tale procedure, in considerazione dell'obbligo posto dall'articolo 125,10 del codice che ammette le acquisizioni in economia, nei nuovi limiti dallo stesso individuati, in relazione ad oggetto e importo delle singole voci di spese preventivamente individuati con provvedimento regolamentare di ciascuna stazione appaltante. Preliminarmente si evidenzia che l'adozione del regolamento e l'innalzamento delle soglie delle spese da affidare con tale sistema non costituiscono un presupposto per legittimare l'uso ordinario di tali procedure, che rappresentano, in ogni caso, una forma di affidamento residuale rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica, espressione diretta dei principi di programmazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità a tutela dell'interesse pubblico. Il cottimo fiduciario si sostanzia in un affidamento a terzi del esecuzione di lavori, forniture o servizi, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, è ammesso per lavori, forniture e di servizi, per importi non superiori a 2 milioni euro IVA esclusa. L'affidamento diretto a terzi è consentito dalla legge nei limiti di €40.000 sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Con il regolamento adottato dall'Istituto per le spese in economia, si è cercato, quindi, di stabilire quando si può ricorrere a siffatta procedura di scelta del contraente rispetto all'individuazione del oggetto e dei limiti di spesa fissati per le acquisizioni in economia. Quanto all'oggetto, le categorie generali di lavori eseguibili in economia sono quelle individuate nel comma 6 dell'articolo 125 del D.LGS 163/2006. Integralmente trasfuso nell'art 6 del vigente regolamento. Di contro, per le acquisizioni in economia di beni e servizi, l'oggetto delle acquisizioni viene individuato attraverso il rinvio alle classi delle categorie da 1 a 14 del catalogo di prodotti allegato al regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi. Quanto, invece, ai limiti di spesa, l'articolo 2 del regolamento preliminarmente dispone che i predetti limiti di spesa devono intendersi quali importi complessivi riferiti a ciascun esercizio finanziario. Lo stesso articolo precisa altresì che, per i lavori si deve fare riferimento alle singole tipologie di intervento indicate nel successivo articolo 6 da effettuarsi in ciascuno stabile. Per le forniture di beni e servizi si deve fare riferimento a ciascuna stazione appaltante e a ciascuna classe delle categorie da 1 a 14, indicate nel catalogo dei prodotti allegato al regolamento. Va però evidenziato che i limiti fissati dal predetto articolo 2 devono essere interpretati in combinato disposto con gli art. 15 e 16 del suddetto regolamento. Infatti l'articolo 15 in materia di lavori di somma urgenza dispone che i predetti limiti potranno essere superati per l'importo che risulti indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Di contro l'articolo 16 al comma 2 prevede ipotesi legislativamente indicate, in presenza delle quali può sempre farsi ricorso alle procedure in economia a prescindere da qualsiasi riferimento alle relative spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario. Da un punto di vista procedurale si evidenzia quanto segue. L'affidamento mediante cottimo fiduciario con interpello avviene previa consultazione di almeno 5 operatori economici individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori predisposti dalla stazione appaltante. Ai soggetti individuati a seguito di indagine di mercato viene inviata una lettera di invito a presentare offerta relativa alla procedura di cui trattasi, in cui, in particolare, vengono indicate le modalità di presentazione della offerta medesima, il criterio di affidamento utilizzato nonché i documenti richiesti ai fini della stipula del contratto. Ai fini della stipula del contratto, che non può avvenire prima di 35 GG, dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione a tutti i partecipanti, la stazione appaltante acquisisce i certificati attestanti i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 38 del D.LGS 163-2006 SME. Il deposito cauzionale definitivo di cui al successivo punto. È obbligatorio richiedere il deposito cauzionale definitivo a prescindere dall'importo contrattuale e dall'oggetto dell'appalto, ai sensi dell'articolo 104 del regolamento amministrativo contabile. Gli affidamenti diretti devono essere limitati ad esigenze impreviste e non programmabili. Inoltre, nel caso di ricorso a tale procedura che non impone l'obbligo di interpellare preventivamente una pluralità di fornitori, è in ogni caso necessario procedere alla verifica della congruità del prezzo offerto. Al riguardo, si suggerisce di acquisire comunque più preventivi, ovvero procedere al raffronto con i prezzi del mercato elettronico, con SIP, per beni e servizi similari. Il provvedimento finale di affidamento dovrà riportare esplicitamente le motivazioni a sostegno della congruità dell'offerta. 4. Provvedimenti dirigenziali in materia di acquisti, competenza e contenuti. Determina a contrarre. Competenza all'adozione della determina. La determina a contrarre si sostanzia in un provvedimento di autorizzazione all'espletamento della procedura di affidamento. L'articolo 82,4 del regolamento amministrativo contabile del istituto attribuisce la competenza all'adozione della determina a contrarre ai dirigenti assegnatari di budget. Contenuti della determina. L'articolo 11 del D.LGN 163-2006 stabilisce, inoltre, il contenuto minimo della determina a contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli elementi essenziali del contratto, oggetto, importo, durata, e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte. Aggiudicazione definitiva. Competenza all'adozione della determina. L'aggiudicazione definitiva è dichiarata con apposita determina del dirigente della struttura che opera quale stazione appaltante. Contenuti della determina. Nella determina il dirigente, dopo aver preso atto di quanto risulta dai verbali della commissione e dell'esito positivo delle verifiche effettuate, aggiudica definitivamente la procedura in favore del migliore offerente individuato in sede di aggiudicazione provvisoria e autorizza le comunicazioni ai sensi articolo 79 del codice dei contratti e autorizza lo svincolo delle polizze provvisorie prodotte in sede di gara, la pubblicazione dell'esito della gara con le modalità previste dal D.LGS N 163-2006, rispettivamente agli articolo 65 e 66 per gli appalti sopra soglia e agli art. 122 e 124 per quelli sotto soglia. La richiesta dei documenti necessari alla stipula, cauzione definitiva, polizze assicurative, dati anagrafici, bancari eccetera, da inserire nel contratto. 4.1. Determina procedure in economia. Nel cottimo fiduciario previo interpello di 5 operatori la determina a contrarre la determina di affidamento per l'esecuzione di lavori e servizi e per la fornitura di beni è emessa dal dirigente assegnatario di budget. Nell'affidamento diretto si procede all'emanazione della sola determina di affidamento da parte dal dirigente assegnatario di budget,